Bene, siamo tornati sempre con voi, Marco Piccheri, Stefano Impallomeni.
Ciao Marco, ciao a tutti.
Ciao a tutti nel pomeriggio di Maracanà, 331-8200-213 per i vostri messaggi, per interagire con noi. Mi raccomando i vocali, 30-40 secondi, altrimenti il nostro regista prende taglia senza, diciamo, pensarci. E vado a dare subito di nuovo il buon pomeriggio a Enzo Bucchioni, che ritrovo in collegamento video audio. Ciao Enzo, ben trovato.
Ciao ragazzi, ben ritrovato a voi, ciao a tutti. Ciao.
Ben trovato anche a Ricky Buscaglia, telecronista da Zone. Ciao Ricky.
Ciao Ricky.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Si unisce a noi anche Fabrizio Carcano. Ciao Fabrizio, ben trovato.
Ciao a tutti, buon pomeriggio.
Ciao, ben trovato Fabrizio. Insomma, voglio partire da te, dimmi due parole di questa travolgente Atalanta di Palladino, la prima subito così in Champions.
Ha avuto il grande merito di resuscitare, rispolverare la vecchia Atalanta di Gasperini. 11 titolari, che erano quelli di Gasperini negli ultimi due anni, e il modulo di Gasperini negli ultimi due anni, l'atteggiamento tattico di Gasperini. Se mi avessero bendato e fatto vedere la partita ieri, se avrei detto, beh, una partita l'anno scorso l'Atalanta. Tra l'altro, sempre in Germania, con lo Stoccarda, finì esattamente uguale la partita, 2-0, perché Zaniolo sbagliò il 3-0, ma vuol dire, siamo lì. Ecco, stessa partita, fotocopia. Tra l'altro anche l'anno scorso i gol nel secondo tempo. Grande merito a Palladino, che ha detto una cosa, no? La bacchetta magica, di aver fatto questo, rispolverare l'argenteria di famiglia, cioè ripartire da quello che aveva fatto Gasperini. Dopodiché, adesso inizierà a inserire i suoi nuovi concetti e anche i nuovi giocatori, Samardzic e tutti gli altri, che ieri sera non hanno avuto spazio.
Ricky, lo chiedo a te perché prima ne ho parlato con Enzo, voglio un tuo pensiero su questa Atalanta e soprattutto ho chiesto prima se, cioè io l'ho buttata lì, ho detto Palladino potrebbe fare un po' un percorso simile, non dico uguale adesso, però un po' quello che fece Ranieri, no? Prese la squadra in corsa dopo Juric, rimise a posto un po' di cose, empatia con il gruppo e poi via, partito forte. L'Atalanta può fare un percorso simile? Perché la squadra è forte.
Sono due realtà diverse completamente, secondo me. A me è piaciuto molto quello che ha confessato Palladino, cioè il giochino dello scrivere una parola da ritrovare, un elemento da ritrovare per la vecchia Atalanta, l'averlo appeso a un muro, certifica che il problema di questa squadra era, forse resta ancora, psicologico. L'eredità di Gasperini è lunghissima, non è solo pesante, è lunghissima. Cioè staccarsi da quel tipo di modo di produrre calcio, e si è capito dalle parole di Carnesecchi dopo Cremona, no?
Sì.
Contestate peraltro da Juric in malo modo, è difficilissimo perché Gasper ha riuscito a convincere un intero gruppo che quello fosse il sistema ideale per esaltare le qualità dei singoli rapportate alla squadra, e i risultati davano sostanzialmente ragione. Ecco perché ero tra quelli che quest'estate continuava a dire serve un punto di rottura totale, serve Thiago Motta per capirci, non magari lui, ma un calcio completamente diverso. Alternativamente il paragone è troppo facile. Palladino fin qui è stato molto molto bravo a cercare di sollecitare il gruppo dal punto di vista psicologico prima ancora che tattico. È lunga, però secondo me stiamo parlando proprio di due realtà diverse. Certo, l'uomo è sempre Juric, che a me dà fastidio che venga etichettato come pessimo allenatore, non sarò il tuo ultimo difensore, secondo me ha sbagliato due o tre scelte, come capitò in passato Di Francesco, che è un ottimo allenatore ma ha sbagliato due o tre scelte in carriera.
Sono d'accordo.
Continuo a pensare questo, sostanzialmente. Nella realtà dell'Atalanta il tempo per recuperare c'è, perché la classifica tutto sommato è ancora relativamente corta, e se si va avanti così la quota dallo scudetto in giù è bassa.
Però questo certifica ancora una volta, Stefano, Enzo, quanto sia poi importante la figura dell'allenatore, no? Perché l'Atalanta è una squadra forte, non è che stiamo scoprendo oggi l'Atalanta, più o meno è questa, no? Squadra forte con elementi che hanno qualità, però quanto è importante poi l'allenatore che arriva, se non crei quell'empatia, non entri nel gruppo, te puoi avere la squadra forte ma non viaggia.
No, io sono d'accordo con Ricky, secondo me è un ottimo allenatore, però è entrato in un vortice, insomma, in un tunnel, capita. Di fare delle scelte che poi non si rivelano fortunate, però sono d'accordo anche con te, secondo me non il suo limite, insomma la sua difficoltà è stata quella di non cioè arrivi a Bergamo dalla fascia di capitano a Pasalic, poi ci dici che Ederson ancora non è pronto, discuti con Lookman perché è vero che si è comportato male, ma insomma Lookman è un giocatore importante, è vero che si è sentito tradito, gli hanno detto guarda che quest'anno tocca a te, poi è arrivata questa offerta irrinunciabile, insomma, no? Dall'Arabia, e Retegui ha preso il posto suo, si è nervosito, poi è stato ricomposto, ieri ha parlato e ci ha detto anche non sapete tante cose, è stato anche, voglio dire, noi sappiamo soltanto che si è comportato male, questo non ci sta. Però ci è andato a discutere, a litigare anche quella scena fuori, insomma, ha irritato, come dire, no? Ne avevamo parlato anche con Fabrizio, magari eravamo dei punti di vista diversi, però poi alla fine che il conto lo paghi, perché io rispaga questo, non tanto una, è un modo diretto, ha poca empatia, io sono ambienti in cui tu devi rispettare almeno per un po', è un po' come il discorso dell'Inter, vecchio e nuovo, il confine, quando è che poi hai il coraggio di cambiare un po' le categorie, però anche la sensibilità. Allora se poi dopo tu tentenni, la squadra lo percepisce, cioè vecchio e nuovo, tu devi decidere, devi avere il coraggio di decidere. Se Ederson può essere, diciamo, la riserva tra virgolette di Pasalic, ci ha raccontato che Ederson, adesso Fabrizio entra e dice ma Ederson non era pronto, che Scamacca non era pronto, che quello non era pronto. Però guarda, no, un po', poi Juric se n'è andato.
Questa cosa. Ederson ha fatto il primo settembre un intervento al menisco, forse non comunicato bene, ma è stato fermo un mese. Su Ederson, questo va detto.
Sì, ieri l'ho visto col sorriso a 56 denti.
È innegabile che l'ultimo mese, dalla partita con la Cremonese in poi,
da noi non ne parliamo.
Che dalla partita con la Cremonese in poi c'è stata un'inversione a U nei rapporti con lo spogliatoio e la squadra non ha più seguito.
Io Bernasconi non vedo più.
Ma infatti io nel primo collegamento ho detto ha fatto bene ieri sera a Palladino a far giocare il vecchio blocco, nuovi, ci sarà tempo per rimettere.
Bravo, aspetta, che è quello che ho sempre sostenuto, Fabrizio. Io piano piano,
Cremona,
ragazzi, piano piano.
Un mese fa, fino a Cremona, era più o meno quarto ed era comunque in corsa in Champions. Dopodiché a Cremona salta tutto, perché lui ha quella frase su carne secchi, perché la squadra gioca male. Da quel momento l'Atalanta non segna più, non fa più risultati, a parte un pareggio col Milan, e si nota progressivamente che lo spogliatoio gli sfugge di mano, fino all'episodio di Marsiglia con Lookman, che è quello che ha fatto saltare per aria tutto. Poi vabbè, hai vinto la partita perché Samardzic ha segnato al 90esimo, ma a Marsiglia è saltato tutto. Però io sono d'accordo sul fatto che fino a Cremona l'Atalanta tutto sommato stava galleggiando,
perché forte,
lascia perdere pareggi, e lì è saltato tutto.
Enzo Bucchioni.
Ma guarda, secondo me è un allenatore che entra in uno spogliatoio dove 9 anni c'è stato uno che ha vinto, che ha fatto tutto quello che ha fatto, deve entrare in punta di piedi, non può arrivare a dire ora arrivo io, faccio quello che
fare. Come ha fatto Allegri alla Juventus dopo Conte.
No, ma
e l'ha fatto Allegri.
Vabbè, ma è un'altra categoria.
Entrare in, ma Juric è fatto così, ottimo allenatore, ma dal punto di vista caratteriale forse è il suo
ottimo,
limite.
Mi sembra un parolone. Buon
allenatore. Poi ha sbagliato le scelte, come ha detto Ricky, anche all'Atalanta. Ma tu ci saresti andato all'Atalanta dopo una stagione devastante come quella dell'anno scorso, due zone della retrocessione?
Però il discorso di Ricky tiene, cioè io capisco quello che dice Enzo. Ricky dice ho il coraggio di cambiare proprio tutto, o se no sulla falsa riga del gasperinismo, magari sarebbe stato meglio Palladino che Juric, per un discorso di rapporti, di serenità, di diplomazia all'interno dello spogliatoio storico vincente, che ha contraddistinto un'epoca importante del nostro calcio.
Sinceri,
ha creato
siate
un movimento
sinceri,
nuovo.
Vi aspettavate importante. Che va via Gasperini, voi vi aspettavate Juric all'Atalanta?
Io no.
Io sì.
Ricky sì, io no. Io Palladino mi aspettavo. Però vabbè,
che cosa cambia?
Io a Bergamo sì. A Bergamo forse, io l'ho detto prima, io mi aspettavo un punto di rottura totale.
Ricky, d'accordo. Cioè Thiago Motta ci sta, perché no?
Sì, sì.
Quello dice Ricky è corretto.
I nomi erano tre: Juric, Palladino e Thiago Motta, in quest'ordine. Alla fine è stato scelto Juric perché anche dopo aver consultato lo spogliatoio, i pretoriani, ma perché Juric, essendo stato vice di Gasperini per anni, si presumeva che poteva interpretare lo spartito tattico di Gasperini con gli stessi orchestrali senza cambiare nessuna nota dello spartito. So che, ripeto, i pretoriani erano stati anche consultati in quei giorni di giugno in cui facevano la scelta. Dopodiché forse Palladino, c'era anche il fatto che aveva appena lasciato la Fiorentina stralciando il contratto triennale, e quindi per una serie di motivi in quel momento Juric, diciamo, è sembrata la scelta giusta. Poi col senno di poi, a fine novembre, siamo tutti concordi nel fatto che sia un errore. Però, ripeto, in quel momento il fatto che è stato il vice di Gasperini per tanti anni era quello che dava più l'idea di poter prendere una squadra.
Sì, ma nel frattempo si era affrancato da Gasperini.
Sono d'accordo.
Nel frattempo si era affrancato da Gasperini. Cioè no, no, è stato un po' l'ingenuità pensare che potesse andare lì e dire ragazzi, faccio il vice Gasperini.
Ma dai, ma, come se, ma io voglio allenatore. Bene. Ma tu vai a prendere un allenatore che nell'ultimo anno ha fatto un disastro, ragazzi. Come fai a pensare che non so, avvicinare Juric a Gasperini? A me mi sembra una bestemmia calcistica. Cioè, onestamente parlando,
per me sono.
Devi cambiare anche tutta la squadra.
Terra Marte, la squadra distanza è terra Marte.
Già Palladino, cioè tu prendi Palladino che viene da un anno dove fa 65 punti con la Fiorentina, tutto sommato mi sembrava una scelta.
Ma guarda, io
sposo anche quello che Palladino dice Righi, Motta più... che era la
Righi,
rottura, no?
Allora, Righi
dice,
ha fatto
fai la rottura, vai su Motta.
Perfetto. Sì, cioè, sì. Hai il coraggio di cambiare, allora va via, cambiamo tu, ma così ammettere gli allievi, no? Di una scuola, insomma c'è un maestro. Sì, poi c'è una storia.
Palladino è più duttile,
poi c'è una squadra forte.
Sì, sì,
poi
sì.
Ci sono i giocatori che hanno fatto questo ciclo. Entra in punta di piedi con... mi è sembrato che sia entrato in punta di piedi Fabrizio, tu che segui l'Atalanta non mi è sembrato a me,
ma i primi intanto sono anche sfortunato perché ha trovato la bomba Lookman subito da gestire
male.
Una serie di situazioni sicuramente si pensava che Scamacca stesse meglio, fosse più pronto e lui Scamacca non l'ha avuto, dopodiché ripeto ha avuto anche l'infortunio di Ederson, chiaro che se i tre giocatori più forti spariscono non è neanche facile, ma... dopodiché ripeto lui da Cremone in poi io l'ho visto fare una serie di errori anche nei cambi, nelle formazioni e poi comportamentali, quella frase su Carne Secchi fu devastante, quella trattone a Lookman a Marsiglia è stata veramente,
ma quello rimprovero io un po' a lui, ecco questo piccolo rilievo che si può muovere a lui,
allora, questo scusa, succede
perché
succede,
la squadra ha giocato bene, non ha giocato la ragione Righi, insomma, no?
Prima c'è stata una prima parte in cui l'Atalanta va a vincere a Torino, va a pareggiare con la Juve, una partita in cui ha giocato molto meglio, fa delle buone partite, si è incartata a quel punto lì e Juric non ha avuto neanche l'umiltà, uso questo termine, di capire che stava sbagliando, tirare il freno a mano, e quando col Sassuolo non schieri De Ron, cioè l'anima della squadra e tutto, dai, ti suicidi da solo.
Dai.
Sì, ma torniamo al discorso.
Cioè De Ron gli hanno fatto monumento a Bergamo, no, Davio, cioè credo. Adesso con tutto il rispetto.
Non ancora, però.
Beh, insomma, siamo lì vicino.
Enzo, poi c'è una domanda per voi, di un ascoltatore.
Torniamo al discorso iniziale, perché è un allenatore non sereno e gli allenatori non bravo, sereni
bravo,
non vanno presi.
Tu è bravissimo, la tua sintesi saggia ha messo d'accordo tutto.
Sì, sono d'accordo.
È così.
Domanda, parto da Ricky, chi ha l'organico migliore, ci chiede Maurizio, tra Juve e Atalanta?
L'organico?
Sì.
L'organico migliore. Bella domanda questa. Allora, per quello che ha dimostrato nel tempo, ti direi l'Atalanta, ma sono anche i numeri a dirlo in questo momento. Confermo Atalanta, ma perché io la vedo abbastanza coperta in tutti i ruoli, mentre la Juve ha un paio di ruoli scoperti.
Palomeni, sei d'accordo?
Sono d'accordo con Righi, cioè per metti il centrocampo e l'attacco, non c'è parte in difesa con Bremer, Chele, qualcosina puoi pareggiare, Carnesecchi, De Gregorio, ti dico Carnesecchi, quindi è più forte l'Atalanta, cioè mezzo al campo c'è
come
partita.
Organico preferisci quello
davanti non c'è partita, sì. C'è una ricchezza, una varietà di soluzioni pazzesca, l'Atalanta è più forte della Juve secondo me.
Enzo? Bucchioni.
Sì, sono d'accordo anche perché è una squadra già formata, una squadra che vedi a personalità, al di là proprio dei valori dei singoli. La Juventus non ha un gioco, non sai che tipo, dovrà fare un lavoro lungo, Spalletti, magari ti potrei equilibrare quei problemi che ci sono, li mascheri con il gioco, ma è evidente che l'Atalanta sia più avanti in tante cose e abbia più soluzioni l'allenatore.
Fabrizio Carcano.
Beh, la squadra che è arrivata quarta due anni fa e terza lo scorso anno, e con la variante Scamacca ovviamente, se Scamacca sta bene l'Atalanta secondo me farà la rimonta, se Scamacca si dovesse fermare allora sarà tutto molto
la rimonta
difficile.
Per arrivare dove ti chiedo Fabrizio?
Ma io continuo a pensare che l'Atalanta comunque, come ha detto Steven Pagliuca quando hanno esonerato Juric, l'obiettivo è tornare in Champions, quindi il quarto posto.
Quarto
mi rendo
posto.
Conto che sono 11 punti e un Bologna per esempio di cui non si parla che è nettamente più avanti a sua volta a recuperare Freuler, Cambiaghi, Immobile, quindi
sta facendo un lavoro italiano,
è nettamente più avanti come lo è Ricky Buscaglia rispetto a noi.
Anche il Como è davanti e va rispettato.
Anni fa profetizzò.
Sì.
No, fatto scusa, ti ho interrotto Fabrizio.
Anche il Como davanti all'Atalanta, che è un'altra squadra
sì,
da rispettare, che farà un mercato a gennaio.
È una bella giostra del gol.
Adesso hai le ultime quattro in classifica da affrontare in fila, Fiorentina, Verona, Cagliari e Genoa. Ecco, tutti noi ci aspettiamo che a Natale l'Atalanta abbia fatto, la metto lì, 10 punti, 10 su 12. E allora a quel punto vediamo anche le altre come stanno andando, e sì, però l'obiettivo comunque al momento è il quarto posto e cercare di arrivare a quella maledetta Coppa Italia che sfugge ogni volta.
Ricky, però ti faccio una domanda, se l'Atalanta può risalire, la Juve può risalire dopo il successo a Norvegia in Champions e questi segnali che abbiamo visto in
anche
questa
dialettici
partita
da parte di Spalletti, anche dialettici, molto divertenti.
Ha messo in evidenza,
è tornato, esatto. Per me è tornato,
per te è tornato, ieri ha messo anche le movenze,
no, le movenze, no? Con questo quella postura è tornato, è un leone dentro, capito?
leone. La tigre invece è Conte.
Il vantaggio per tutte è la quota bassa. Il vantaggio per tutte è che quest'anno secondo
ma rimane
me
sempre così bassa sta quota, ragazzi.
Allora una roba per volta, Marchese. Ti rispondo sulla
no, perché insomma dopo io quando vedo giustamente
no.
Però
vai. Io comincio a risponderti su tutto. La Juve ha un obiettivo a breve termine che si chiama rastrellare punti, non importa come, da qua a gennaio, e l'obiettivo a medio termine a gennaio è non sbagliare il mercato, ma non sbagliarlo proprio. La Juve passa da quello che farà o non farà a gennaio, deve risolvere equivoci, deve riempire dei buchi, questo mi sembra piuttosto palese. Sulla quota, io mi sono espresso anche in trasmissione lunedì sera, per me si alza e chi primo arriva a 85 probabilmente le mani sullo scudetto lo mette, però in questo momento possono ancora rientrare tutte, ma veramente occhio al Bologna e soprattutto al Como.
Occhio al Como, dice
esatto.
Fabrizio, conferma.
Sì,
Enzo, Como perché fa? Per lo scudetto?
No, io confermo, ma ce lo diciamo. No, però una squadra che ti darà noia fino alla fine.
Noia, sì, però lo scudetto.
No, ma per i quattro posti, al di là dello scudetto, i quattro posti in Champions sono determinanti. Lì ballano tante cose. Se la Juve rimane fuori dai primi quattro posti è un altro disastro.
È perché l'Inter non può rimanere fuori dai quattro posti?
Ah, non lo so, però il Bologna è
quella che perde più di tutti adesso, attenzione.
Il Bologna italiano è il più bravo di tutti, l'abbiamo detto 2000 volte, io ormai mi sono, qualcuno dice sono il procuratore italiano, magari, ma non lo sono.
Vabbè, a me mi dicono però sei il procuratore di Vlahovic, quindi non fa niente.
Vabbè, però lì potresti essere.
Comunque secondo me sono d'accordo con Ricky, probabilmente la quota scudetto sarà bassa.
Sarà bassa, dici?
Ma,
quindi
ragazzi,
voi pensate che questo sia l'andamento?
Un'occhiatuccia, poi voglio dire, Enzo e Ricky e Fabrizio sono molto più ferrati e preparati di me. Però insomma, lo scorso anno, alla fine del campionato, il Napoli uscì fuori con 4 sconfitte complessive. Già siamo a 3 Napoli, 3 Roma, 4 Inter. Se poi vedi la Juventus ha perso
una
al Milan e il Como, e 2 volte e due la Bologna. Quindi cioè, se il trend è questo, rischi di vincere lo scudetto.
La Juve di Lippi ha vinto lo scudetto con 7 sconfitte.
Cioè, voglio dire, con 8, ma secondo me lo vince anche 8 sconfitte. L'importante è innalzare le vittorie. 24 e 24 lo scorso anno Napoli Inter, 22 l'Atalanta, 20 la Roma.
Però già l'Inter è già quota 4.
Ma sì, ho capito, però, ma è relativo, ne ha perse 5 in tutto il campionato lo scorso anno.
Allora il discorso sta sempre là, Marco. Cioè, allora, tutti quelli che fanno i riferimenti, ad esempio, alla grande rimonta della Juve di Allegri, quella che perde con il Sassuolo, per capirci,
15-16.
Ecco, sì. Ma Enzo lo sa perfettamente chi c'era in testa in quel momento lì, una Fiorentina non pronta per il fermato. Cioè, bisogna vedere anche quanto vanno quelle davanti, la possibilità di rientrare. Oggi noi la dobbiamo registrare questa possibilità di rientrare, quindi in questo momento le sconfitte pesano fino a un certo punto. Poi ognuno è dentro il proprio percorso, cioè il Milan ad esempio e l'Inter sono su due percorsi opposti. O il Milan inizia a far punti con le piccole, o alternativamente lo scudetto se lo sogna lo stesso. O l'Inter inizia a togliersi il germe di testa che con le grandi balbetta, o alternativamente lo scudetto se lo sogna lo stesso. Però sono tutte squadre che secondo me hanno tutti gli elementi per poter guarire. Il concetto da capire è quando, come e con la grande incognita di quanto lunga sarà la Champions League per le due squadre, secondo me oggettivamente più forti del campionato, deve essere Inter e Napoli. Infatti Allegri, che è un grandissimo matematico, ha dato tutti appuntamento a marzo, guarda caso. È lì che si guarda la classifica, è lì che si guarda la classifica per il quarto posto, è lì che si guardano tante cose. Però in questo momento le sconfitte pesano in maniera relativa. L'ultima squadra a vincere lo scudetto con 7 sconfitte è stata la Juve di Sarri, ma le ultime due le ha beccate a scudetto acquisito.
Sì,
quindi evidente. Però bisogna capire quante e a che velocità vanno. Se ce ne fosse una in fuga, ragazzi, staremmo già parlando più o meno di altro.
No, però
per me è tutto molto aperto.
Sì, sì, però io non penso che sia questo l'andamento invece.
Cioè che si, ma no, ma Marco, si blocca questa emorragia delle sconfitte? Per me no.
Però non vedo una squadra...
Prima o poi ci sarà una scrematura e ripeto, prima o poi, penso più poi che prima, lo spero.
E dopo le sconfitte pesano.
Ma le coppe presenteranno il conto in primavera.
Sì,
lo
sì. Quindi perderai qualche partita in più.
E resta da capire, se tu esci a febbraio, ti concentri solo sul campionato, hai voglia a rimontare.
Ma quindi Ricky, perdonami, fammi capire una cosa. Quindi tu non dai peso a questi dati che ti ho appena elencato. Cioè nel senso, il Napoli ha perso già tre partite. La Roma 3, l'Inter 4
in considerazione, però cioè, compreso il fatto che negli ultimi 20 campionati in 18 circostanze, 18 su 20 è tanto, ha vinto la miglior difesa. Chi è che ha la miglior difesa quest'anno? Il Como, ragazzi, cioè bisogna considerare
Roma
in questo istante qua.
Vabbè, poi
il Como secondo me non si può parlare di scudetto, perché Nico Pazza andrà via, perché comunque una squadra è giovane, bisognerà capire a primavera quanto tiene, però che il Como vada in Europa io lo dico da tempo.
Però se questo no, sì, cioè, sì, voglio sì. Dire, ci hanno insegnato prima di fare questo mestiere, tutti i dati sono non è che raccontano, no, una verità sopra, cioè, aiutano a ricercare una verità. Allora il Milan ha perso una partita, a proposito dei gol subiti, c'è cioè la casella quella d'oro, cioè da lì vedi un po' l'indicatore della vittoria finale. Il Milan ha preso 9 gol, come la Lazio tra l'altro, e tra le difese meno battute del campionato, la migliore è la Roma 6, Como 7, Bologna 8, giusto? Correggimi se sbaglio.
Sì.
Questa è la situazione. Quindi tanto mi dà tanto, il Milan è quello, diciamo, avvantaggiato da un punto di vista proprio delle proiezioni, perché ha perso una sola volta,
esatto.
Perché tiene la difesa, tiene, quindi c'è un equilibrio. E quindi dovrebbe essere questo, perché come dici tu, Marco.
Ah, vabbè, ma sì, non ha le fine, coppe.
Non ha le coppe, sono le coppe, però dico, se siamo già 4 a un terzo del campionato, oh, ma ragazzi, ma è Napoli, Inter e Roma chiuderanno con 6-7 sconfitte alla fine del campionato, minimo. Tante.
Compro un centravanti a gennaio. Il Milan ha quel problema lì. Sono tutte squadre imperfette. Hanno, non la vedo in questo momento una squadra che ti fa dire sì, questa è pronta. Bisogna vedere chi risolve i problemi prima.
È quello che ci stiamo dicendo, Enzo. Infatti, è esattamente così. Poi ognuno ha il proprio problema. Cioè, ma banalissimamente, cioè, è emerso questo dato che abbiamo portato. Cioè, il Milan corre via in campo finché ha preso un gol e su rigore. Ma sarà un caso?
No.
Dai.
Per me no.
Vabbè, come non, però non è un caso nemmeno che l'Inter perde le partite più o meno tutte in fotocopia.
No, infatti no,
deve risolvere quel problema lì.
Dei problemi da risolvere.
No, perché sennò parliamo solo di
ognuno. Ricky, quello che dicevo io ieri, Ricky sta dicendo, cioè, ognuno c'ha un problema, Marco. Io non tiro fuori nemmeno la Juve, perché a 6 dicembre vince a Napoli, sbanca il Maradona e vince e batte la Roma. Poi tornato Spalletti, diremo.
Eh no, tu hai già detto che
no,
è tornato.
No,
ho
detto
come...
è tornato nella reazione del secondo tempo della Juventus. Ho visto una squadra diversa, una squadra che ha tirato fuori il coraggio, ha tirato fuori tante cose. Prima, come ha detto, rastrellare i punti, prima ha detto Ricky, ecco, prima. Cioè quel percorso là devi fare, poi ci devi mettere altro,
certo.
Perché sennò dove vai? Però è quel rastrellare lì.
Ci scrivono attenzione al Como, poi c'è un audio, non so se possiamo sentirlo, sentiamolo al volo e ci siamo per salutare, vai.
Ciao Marco, sono sempre Giuseppe da Reggio Emilia,
Giuseppe.
Ma io volevo farti una domanda,
a
possibile mai che dopo 7 anni consecutivi e 3 allenatori l'Inter debba solo ed esclusivamente giocare con questo 3-5-2? Posso sapere dai tuoi ospiti se tatticamente questo è l'unico risultato?
Beh,
sta
difesa
avere.
A 3 ormai si vede dappertutto, Stefano.
Io non ne posso più.
Non ne puoi più tu la difesa a 3.
No,
aspetta.
Sto scherzando.
No, pure io. Ieri vedi Atletico
Madrid.
Una
difesa a 3.
Vedi Atletico Madrid.
Mettiamoci là che poi 3-4-2-1, poi 3-6. 3-6-1. Cioè, no, nel senso che poi alla fine è questo un po', no?
Sì. Enzo,
a te la parola.
No, ragazzi, ma questa è una squadra costruita, cioè i giocatori per fare quel tipo di modulo lì, e ci devi cambiare. Se Chiv vuol cambiare, perché l'abbiamo detto nel precedente collegamento, prima dello stop pubblicitario, se Chiv vuole cambiare, bisogna dargli tempo, non lo può fare subito, perché questa è una squadra che ha gli esterni forti. È stata costruita negli anni con questo tipo di modulo e ci ha provato al mondiale per club, è tornato indietro perché evidentemente ci sono delle caratteristiche dei giocatori che non lo consentono. Ora con i nuovi, il graduale inserimento dei nuovi, magari qualche idea gli verrà, ma è una rivoluzione dal punto di vista culturale, non è che culturale calcistico, non è che lo fai in due balletti
e Carcano.
Ma guarda, giocano tutti così ed è il modulo più efficace, quindi non credo che l'Inter quest'anno cambierà modulo. Però invece volevo fare un passo dietro sulle vostre proiezioni dati sullo scudetto. Mettiamola dentro la variante infortuni, nel senso che, così come ha detto Juric, senza Lukman, Ederson e via dicendo, tutti questi problemi, adesso Conte, per esempio, non ha il Napoli che doveva essere inizio stagione, senza i centrocampisti che gli vengono a mancare. Quindi queste sono varianti da mettere.
Però secondo
l'Atalanta
ma adesso 12 punti in più dell'Atalanta, Fabrizio.
Sì, senza Anguissà e senza De Bruyne, voglio vederlo tra un mese quanti punti avrà.
Vedremo, però intanto ha vinto due partite. Cioè, perché ti dico, Fabrizio, mi diverte questa cosa che ci
ogni tanto... suonato la scossa con
no quello... nel senso l'abilità dell'allenatore è pure questo di capire l'emergenza di come fronteggiare l'emergenza
perché è un conto giocare con Dimo e un conto giocare con Anguissà con tutto rispetto cioè vediamo dopo tra tre mesi la situazione del Napoli qual è se non fanno gli interventi a gennaio
tanto io mi limito ad aspettare domenica che insomma è meglio
quanto influirà sulle squadre la Salanta l'avrà Lukman per esempio
pure questo è bello. Buscaglia tu che dici?
Su che cosa? Sull'Inter?
No, su questa difesa a tre, no? Modulo tattico. Per esempio, qualcuno prima ci diceva se il problema dell'Inter non sia il problema tattico.
Ti piace?
Non sia un problema tattico quello del Milan, ci chiedevano.
Per l'Inter, dici?
Per l'Inter, pardon. Sì.
Sì, l'Inter è stata costruita come minimo per giocare con due punte supportate da tre centrocampisti. Le coppie sono queste qua. E poi a quel punto ti restano pochi moduli, 4-5-2, 4-3-3, 4-3-1-2. Cioè non è che ti resta molto. Cioè, ma è costruita e pensata per giocare così. Semmai sono cambiati i concetti. Sono cambiati i concetti, ma ragazzi e ascoltatori, tutti, il problema dell'Inter non è tattico, è psicologico.
Ah, ma vedi, tu sei, infatti prima anche un ascoltatore puntava il dito sui problemi psicologici.
Ma certo, ma
mettete io un mental coach, che vedo
io. No, ma non è questione di mental coach, ragazzi, cioè allora io commento come ben sapete la Serie B da questa è l'ottava stagione di fila. Non è un caso che tutte le retrocesse facciano fatica. Perché ci sono delle scorie mentali da buttare via. Oh, ma tu pensi che perdere 5-0 una finale di Champions League in quel modo e perdere uno scudetto in quel modo che tutti ti hanno appiccicato addosso e perdere quella Supercoppa in quel modo in un derby non lasci tracce?
Lascia. Uno, ragazzi, lascia. Allora, tracce. Un 5-0 hanno fatto i cappellini per deridere, hanno fatto i cappellini per prendere in giro, no? Il 5-0 e poi hanno coniato la canzone di Raffaella Carrà Pedro, cioè ti porti dietro sta roba qua, c'ha ragione Righi, eh.
Non c'è
a Napoli cantavano Pedro Peppe per un mese intero ho capito ragazzi questo conta per un calciatore conta. Ha ragione
pensavo addirittura peggio per l'Inter in campionato quest'anno proprio per queste cose che ha detto Ricky.
Vabbè, vediamo. Ci scrive: il Milan ha perso una partita, dove sta in classifica insieme a chi ne ha perso 3 o 4. Vabbè, questo è vero, però io vi dico una cosa: preferisco perdere meno partite. Poi faremo la fine con chi è arrivato più avanti perdendo di più o di meno.
No, ma si passa sempre da lì, Marco. Questo è chiaro.
Io preferisco perdere meno in questo momento. Quando già su 12 partite ne perse 4. Io una spia la tengo accesa lì, poi vediamo che succede.
Sono tutti indicatori validissimi se ci fosse una o due squadre in fura. Questa roba non c'è.
Vediamo.
Tutta la mucchiata, tutti lì.
Tutta la mucchiata, grande ammucchiata, come diceva. Ma mucchio selvaggio, mucchio selvaggio.
Caro Sandro.
Caro Sandro. Mucchio selvaggio, mucchio selvaggio, va bene. Ragazzi, mi devo fermare, è sempre un piacere parlare con voi.
Non siate politicamente scorretti.
No, per carità.
No, mai.
Per carità.
Sempre corretti.
Caro Enzo, un abbraccio, a presto. Grazie come sempre.
Ciao Enzo.
Grazie a Fabrizio Carcano, a presto Fabrizio.
Ciao Fabrizio, un abbraccio.
Grazie come sempre a Ricky Buscaglia. Buon lavoro, Ricky.
Grazie a voi, un abbraccio.
Break, torniamo tra poco, ritorniamo sull'Inter, tra pochissimo.